Buongiorno a tutti, ben ritrovati nell'aula virtuale del corso di diritto costituzionale per la facoltà di giurisprudenza, la laurea magistrale in giurisprudenza. Allora, come da programma, innanzitutto appunto ben trovati, spero che tutti mi vediate e che mi sentiate bene. E, allora, come da programma, come da agenda, questa seconda aula virtuale del corso di diritto costituzionale la dedichiamo al procedimento in via incidentale. Allora, è evidente che il tema è vastissimo e che quindi ci sarebbero tantissime sfaccettature e sottotemi da trattare. Quello che cerchiamo di fare oggi è di fissare almeno i passaggi principali e di soffermarci su quelli che forse possono essere le questioni un pochino più complicate da capire, o comunque che è opportuno e bene che sappiate in previsione dell'esame di luglio o di settembre per quelli di voi che volessero posticipare a settembre. E allora, per facilitare il compito, il vostro compito, cercherò di seguire lo schema proposto dal manuale che abbiamo in adozione. Se lo avete quindi con voi, vicino a voi in questo momento e avete la possibilità di seguire, vi do come riferimento il fatto che siamo all'inizio della quinta parte, quella che riguarda le attribuzioni della Corte Costituzionale, e in particolare a pagina 201, ossia nel capitolo, nella sezione che riguarda il giudizio sulle leggi. E la volta scorsa, la settimana scorsa, nell'aula virtuale abbiamo detto che all'esito dei lavori dell'Assemblea Costituente, il modello di sindacato di costituzionalità uscito e scelto dai padri costituenti è un modello che possiamo definire misto e abbiamo anche detto che in realtà l'articolato della Costituzione non esaurisce, non ci dice tutto ciò che dobbiamo invece conoscere sul funzionamento in concreto di questo modello misto e di questo sindacato di legittimità costituzionale. In particolare, è proprio con riferimento al procedimento in via incidentale o d'eccezione che dobbiamo tenere presenti, oltre agli articoli della Costituzione, le altre fonti che già vi citavo nell'aula virtuale della scorsa volta e in particolare la legge 87 del 53 che reca norme sulla Costituzione e sul funzionamento della Corte Costituzionale e che agli articoli da 23 in poi tratta appunto le questioni di legittimità costituzionale. Allora, non mi soffermo perché credo che non sia necessario ricordarvi che le modalità di accesso alla Corte sono due e che quindi quella in via incidentale è una modalità di accesso che si accompagna all'altra modalità di accesso, che è quella in via d'azione o principale, che spetta allo Stato e alle Regioni. Ci soffermiamo sul procedimento in via incidentale perché sicuramente è quello un pochino più complicato, che presenta un meccanismo più complicato ed anche perché caratterizza in maniera abbastanza singolare il sistema italiano. Un sistema che, come abbiamo già detto la volta scorsa, ha escluso la possibilità di accesso diretto alla Corte da parte del singolo cittadino, dei singoli cittadini, come invece accade in altri ordinamenti, pensate all'amparo spagnolo, e ha altresì escluso la possibilità che possa fare ricorso alla Corte Costituzionale una minoranza, una quota, una parte, una minoranza del Parlamento, delle forze parlamentari. La volta scorsa abbiamo sottolineato anche che è invece caratteristica del sistema francese. La volta scorsa abbiamo sottolineato come nel progetto di revisione costituzionale attualmente in discussione sia in realtà prevista un accesso preventivo alla Corte su richiesta di una minoranza parlamentare con riferimento alle leggi elettorali e nel corso della chiacchierata che facciamo oggi vedrete perché proprio in materia elettorale il Costituente, la riforma ritiene che sia opportuno inserire questa previsione. Dunque, vi dicevo, il sistema italiano si basa principalmente sul procedimento, si basa non principalmente, ma si basa sul procedimento in via incidentale e che ha come presupposto il fatto che la questione di legittimità costituzionale, la cosiddetta QLC, parta da un caso concreto e che quindi si configuri, il processo costituzionale si configuri come un incidente rispetto ad un giudizio instaurato e rispetto al quale il giudizio costituzionale, comunque il processo costituzionale, comunque rimane distinto. Cioè, una volta avviato il processo costituzionale, esso non è parte del giudizio da cui siamo partiti, ma rimane, è un giudizio autonomo. E tuttavia è evidente che il giudizio dal quale si parte ha un'importanza fondamentale. E quindi entriamo subito nello specifico perché dobbiamo appunto verificare innanzitutto che cosa dice l'articolo 23 della legge 87, numero 53, a cui appunto facevo riferimento prima, indicandovi come l'inizio del capo secondo della legge, in cui appunto si afferma che nel corso di un giudizio dinanzi ad un'autorità giurisdizionale, una delle parti o il pubblico ministero possono sollevare questioni di legittimità costituzionale mediante apposita istanza, indicando le disposizioni della legge o dell'atto avente forza di legge dello Stato o di una regione viziate da illegittimità costituzionale e le disposizioni della Costituzione o delle leggi costituzionali che si assumono violate. Allora, già da questo primo comma dell'articolo 23 della legge 87 possiamo ricavare due prerequisiti essenziali affinché possa darsi corso a un giudizio in via incidentale. Questi due prerequisiti sono l'esistenza di un giudizio, nel corso di un giudizio, e l'esistenza di un'autorità giurisdizionale, quindi la presenza di un giudice. Questi due elementi sono quindi due requisiti. Uno è un requisito soggettivo perché si possa instaurare una questione di legittimità costituzionale in via incidentale, occorre che vi sia un giudice, quindi un'autorità giurisdizionale, profilo soggettivo. Questo però non è sufficiente perché questo questo giudice deve agire nel corso di un giudizio, c'è quindi un profilo oggettivo, che è il fatto che quel soggetto giudice stia operando effettivamente nell'ambito di un giudizio, il che non è sempre detto, come proveremo a vedere. Questo soggetto, che è appunto il giudice nella sua funzione giudicante, quindi nel corso di un giudizio, è quello che, come sapete, prende il nome di giudice a quo, cioè giudice dal quale può partire un giudizio in via incidentale, una QLC in via incidentale. Ora, innanzitutto abbiamo bisogno di capire chi può essere qualificato come giudice. E allora il vostro manuale vi dà delle indicazioni utili, vi fa degli esempi in concreto che chiariscono il passaggio. Ossia, combinando l'aspetto soggettivo e l'aspetto oggettivo che abbiamo appena detto, riteniamo, si ritiene, è pacifico, la giurisprudenza ritiene pacificamente, ad esempio, che possa, che sia giudice a quo e che quindi sia legittimato a rinviare una QLC alla Corte, ad esempio la sezione disciplinare del CSM. Perché? Perché la sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura opera con poteri giurisdizionali, quindi quando instaura un giudizio lo fa appunto operando come autorità giurisdizionale e quindi è pacifico. Naturalmente sono andata direttamente ai casi particolari, ho sorvolato il fatto che è giudice a quo un giudice ordinario, un giudice amministrativo, quindi insomma diciamo le fattispecie più semplici. Sono andata direttamente ai casi un po' più diciamo che possono essere un po' più particolari, però appunto per chiarire il necessario concorso del profilo soggettivo e del profilo oggettivo, la qualificazione di giudice a quo della sezione disciplinare del CSM mi sembra che sia abbastanza chiara. Allo stesso modo il Consiglio Nazionale Forense in sede disciplinare, perché è assimilabile in qualche modo alla sezione disciplinare del CSM. Però per esempio la Corte dei Conti è giudice a quo nei giudizi in materia pensionistica, nel giudizio di parificazione, il controllo preventivo sugli atti del governo, le sezioni riunite ovviamente possono essere giudice a quo, ma non è considerato un magistrato della Corte dei Conti, non è considerato giudice a quo, quindi non può rinviare una questione alla Corte Costituzionale quando ad esempio opera in sede di controllo successivo di gestione, perché quella è appunto una funzione di controllo assegnata alla Corte dei Conti e non una funzione giurisdizionale. Quindi in quel caso il profilo soggettivo sarebbe rispettato, ma manca il profilo oggettivo, quindi nel corso di un giudizio. Quindi abbiamo detto prerequisito che ci sia un giudice e che ci sia un giudizio in corso. Una questione abbastanza delicata è quella che riguarda la possibilità di riconoscere la qualifica di giudice a quo alla stessa Corte Costituzionale. Cioè, può la Corte Costituzionale rinviare a se stessa una questione di legittimità? Sì, è un passaggio che si può fare. non è assolutamente ricorrente, ma è legittimo, e la Corte è appunto qualificabile anche come giudice a quo, tenete conto che del fatto che la Corte Costituzionale non ha la possibilità di gestire la propria agenda. Intendo dire che la Corte Costituzionale non controlla, non ha la possibilità di controllare le questioni che le vengono sottoposte, perché le questioni che le giungono alla Corte Costituzionale per il tramite appunto dei ricorsi diretti e attraverso il filtro dei giudici a quo. Il riconoscere alla Corte anche la funzione di giudice a quo in qualche modo invece supera questo fatto, e in questo caso la Corte invece ha la possibilità di stabilire su cosa decidere. Ora, ripeto, è una facoltà che la Corte ha usato e usa con assoluta parsimonia, quindi in casi molto 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 rari. Però è bene sapere che si può fare. Non è invece, ad esempio, giudice a quo, giusto per concludere il quadro, il pubblico ministero, che non a caso nell'articolo 23 viene indicato come una delle parti, insieme a una delle parti o il pubblico ministero, dice l'articolo 23. Perché? Perché il pubblico ministero, nella veste appunto di pubblico ministero, non svolge una funzione giurisdizionale, quindi non, pur essendo rispettato il profilo soggettivo, di nuovo manca quello oggettivo. Il prerequisito del giudizio in corso e del giudice rappresenta la mancanza di questo prerequisito, rappresenta ovviamente determina l'inammissibilità del ricorso alla Corte Costituzionale, e quindi una pronuncia della Corte appunto che si ferma, è un'ordinanza che si ferma alla fase procedurale senza entrare nel merito, e che dichiara la manifesta inammissibilità di una questione di legittimità costituzionale sollevata, proposta da in carenza del in difetto di legittimazione del giudice a quo, appunto. Allora, dati questi presupposti, vediamo ora di entrare nel dettaglio di quelli che sono i requisiti perché questo giudice a quo che abbiamo identificato possa effettivamente procedere nell'interrompere il giudizio e nello stilare un'ordinanza di rinvio, o detta anche ordinanza di rimessione alla Corte, per chiedere appunto l'intervento del giudice delle leggi sul sindacato di legittimità costituzionale. Prima, diciamo che in questa fase dobbiamo tenere presenti tre passaggi fondamentali, che sono quelli su cui appunto ci concentriamo ora. Il primo passaggio è la cosiddetta interpretazione adeguatrice. Il secondo passaggio è la rilevanza. Il terzo passaggio è la non manifesta infondatezza. Questi ultimi due criteri che ho citato probabilmente vi sono noti nelle linee generali. Ora cerchiamo di entrare nello specifico di che cosa si intende per rilevanza, per non manifesta infondatezza. E cerchiamo anche di capire che cosa si intende quando diciamo che prima di sollevare una questione di legittimità costituzionale, il giudice deve procedere, direi obbligatoriamente, a un'interpretazione conforme a Costituzione, un'interpretazione adeguatrice. Che cosa si intende? Allora, il giudice deve innanzitutto verificare che non sia possibile interpretare la norma della cui legittimità costituzionale si dubita con un'interpretazione che la renda adeguata alla Carta Costituzionale. Il presupposto di questa azione interpretativa che il giudice deve compiere, che la Corte Costituzionale stessa chiede al giudice di compiere, è che le leggi non si dichiarano costituzionalmente illegittime, riporto una frase, la riporta il vostro libro, ve la leggo perché così siamo precisi ed è un passaggio di una sentenza. Le leggi non si dichiarano costituzionalmente illegittime perché è possibile darne interpretazioni incostituzionali, ma perché è impossibile darne interpretazioni costituzionali. Che cosa intendiamo dire dunque? Intendiamo dire che con il presupposto necessario della interpretazione adeguatrice, il giudice a quo deve fare tutti gli sforzi possibili per verificare che la norma effettivamente non possa essere letta con un'interpretazione costituzionalmente orientata. E dunque, soltanto come ultima ratio, deve e non può che rivolgersi alla Corte Costituzionale. Questo passaggio è particolarmente rilevante, se ci pensate, perché? Perché noi abbiamo già detto in fase di inquadramento del nostro sistema di giustizia costituzionale che l'opzione del Costituente italiano è stata nel senso di un sindacato accentrato e che in questa opzione di sindacato accentrato sicuramente un ruolo rilevante lo hanno i giudici, i quali, sempre citando i giudici a quo, i quali, sempre citando la famosa definizione di Calamandrei, svolgono la funzione di portieri della Corte Costituzionale. Perché stabiliscono appunto che cosa arriva in corte e che cosa non arriva in corte. Tutto questo è vero, ma se voi riflettete su quanto incisivo è questo passaggio sulla interpretazione adeguatrice che i giudici comuni devono svolgere prima di sollevare la QLC, tanto che la carenza di questa interpretazione adeguatrice viene considerata dalla Corte motivo di inammissibilità della QLC. Voi vi rendete conto che in realtà gli elementi di sindacato diffuso sono assai maggiori di quanto non si voglia pensare. Il sistema è un sistema accentrato, ma gli elementi di sindacato diffuso sono particolarmente incisivi. Quindi il ruolo del giudice a quo in realtà è un ruolo fondamentale perché non è semplicemente lo stimolo, vedremo anche poi, meglio in che misura, ma non è semplicemente lo stimolo, ma è il vero e proprio promotore della questione. Torneremo su questo aspetto anche quando parleremo del terzo requisito che abbiamo citato prima, la non manifesta infondatezza. Allora, il giudice a quo agisce o d'ufficio, ovvero, come dice appunto l'articolo 23, su istanza di parte, quindi di una delle parti o del pubblico ministero. Una questione abbastanza controversa e su cui il vostro manuale si sofferma riguarda la possibilità o meno per il giudice a quo di modificare l'istanza di parte, ossia le parti hanno appunto la possibilità di richiedere che venga sollevata una questione di legittimità costituzionale, indicando ovviamente il parametro. Quando l'articolo 23 alla lettera B ci dice che mediante apposita istanza indicando le disposizioni della legge o dell'atto avente forza di legge dello Stato di una regione viziate da illegittimità costituzionale A e B le disposizioni della Costituzione o delle leggi costituzionali che si assumono violate, B è il parametro, è quello che definiamo il parametro costituzionale. L'articolo appunto 23 della legge 87 continua dicendo: l'autorità giurisdizionale, qualora il giudizio non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale, o non ritenga che la questione sollevata sia manifestamente infondata, qui c'è l'indicazione dei due criteri della rilevanza e della non manifesta infondatezza, emette ordinanza con la quale, riferiti i termini ed i motivi della istanza con cui fu sollevata la questione, dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale e sospende il giudizio in corso. Quindi, riferiti i termini ed i motivi dell'istanza. Come vi dicevo quindi prima, uno dei problemi su cui si discute è sul fatto e sulla possibilità che ha il giudice che riceve l'istanza di parte di modificare i termini con cui l'istanza è stata posta da una delle parti. E generalmente si ritiene che questo non sia possibile e che quindi il giudice debba valutare, una volta ricevuta l'istanza, se l'istanza sia accoglibile. Farà riferimento ai termini indicati nell'istanza di parte, nella sua ordinanza di rimessione. Avendo però il giudice anche la possibilità di sollevare la QLC d'ufficio, qualora dovesse ritenere che, ad esempio, il parametro individuato nell'istanza di parte è sbagliato, perché la norma violerebbe non già l'articolo X, ma l'articolo Y, a quel punto non interverrà con una modifica dell'istanza di parte, ma nell'ordinanza specificherà che è lui, d'ufficio, a sollevare la questione di legittimità costituzionale. Quindi le possibilità sono appunto che si prospettano al giudice a quo, sono sostanzialmente tre: o rigetta integralmente l'istanza di parte perché non fondata, o accoglie integralmente l'istanza di parte e quindi specificherà nell'ordinanza di rimessione i termini con cui le parti sollevano la QLC, oppure può ritenere di non poter accogliere l'istanza nei termini in cui è formulata e tuttavia, ritenendo comunque che ci sia un profilo di illegittimità e quindi che ci sia una rilevanza e una fondatezza, può sollevare d'ufficio una QLC. Il problema che si pone però in maniera più, diciamo, stavo dicendo rilevante, ma non lo posso dire, in maniera più importante nella valutazione, nella rimissione di una questione alla Corte Costituzionale è appunto il criterio della rilevanza. Allora, sulla rilevanza bisogna capirsi, cioè che cosa si intende per rilevanza. Allora, come abbiamo già detto, la definizione che ne dà la legge 87 dice qualora il giudizio non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale. E noi infatti siamo soliti dire nel corso di istituzioni di diritto pubblico, nel corso base, diciamo, di diritto costituzionale, che per rilevanza si intende il fatto che appunto il giudice non può, per decidere la controversia che ha di fronte, non può fare a meno di applicare quella norma e non può fare a meno di sapere se quella norma, e dunque non può fare a meno di sapere se quella norma è costituzionalmente legittima oppure no. La rilevanza, dunque, è quel requisito che in maniera, diciamo, inscindibile lega il giudizio di costituzionalità alla concretezza e alla incidentalità della questione di partenza. Perché? Perché appunto un requisito fondamentale per accedere alla Corte è che la questione posta alla Corte non sia, passatemi il termine, campata in aria, non sia astratta, non sia slegata da un contesto, ma anzi sia invece strettissimamente collegata ad un caso concreto per la risoluzione del quale non posso fare a meno che di. Quindi il requisito è ciò che lega della rilevanza è ciò che lega inscindibilmente il giudizio costituzionale alla incidentalità e alla concretezza ed è quindi dunque quello che caratterizza appunto il nostro sistema così particolare. Fermo rimanendo però che una volta individuata la rilevanza, il processo costituzionale si avvia e non diventa una fase del processo principale, ma viaggia autonomo ed anzi il legame con il fatto concreto, in teoria, rileva soltanto in questo momento, cioè assume importanza soltanto nel momento in cui debbo appunto sottolineare, il giudice a quo deve appunto sottolineare il requisito della rilevanza. Dopodiché il giudizio dovrebbe diventare un giudizio astratto sulla norma, non più riferito in concreto alla questione di partenza. Ora, rispetto alla rilevanza, si distingue un difetto assoluto di rilevanza e un difetto relativo. Il difetto assoluto di rilevanza si ha quando manca del tutto l'incidentalità, quindi quando non c'è nessun collegamento in concreto, quando il giudizio diventa astratto e quindi non c'è nessun collegamento in concreto col giudizio di partenza. Il difetto relativo si ha quando, pur esistendo l'incidentalità, tuttavia il parere della Corte, il giudizio della Corte non è in grado di incidere sul giudizio principale. Allora, questa distinzione è abbastanza complessa, ma il vostro manuale ci si sofferma a lungo e direi che il passaggio fondamentale è la distinzione che compie il manuale nello schema che riporta a pagina 235 tra la influenza e tra il concetto di rilevanza come influenza nel giudizio principale e l'interpretazione del concetto di rilevanza come incidenza e applicabilità al giudizio principale. Questa questione, che messa in questi termini può sembrarvi assolutamente astratta e anche forse un po' difficile da comprendere, è però avvenuta all'attenzione degli studiosi in tutta la sua evidenza in un'occasione abbastanza recente a cui il vostro manuale fa riferimento, ma che non conclude, in occasione del giudizio che la Corte Costituzionale, la sentenza che la Corte Costituzionale ha espresso rispetto alla legge elettorale, il cosiddetto Porcellum, con la sentenza numero 1 del 2014. Quando è stato pubblicato il manuale, non era ancora stata discussa la sentenza, quindi non c'era la sentenza, c'era l'ordinanza di rimessione che la Corte di Cassazione, giudice a quo, aveva appunto, con cui la Corte di Cassazione aveva sollevato la questione di legittimità costituzionale della legge elettorale, e già appunto in questa fase gli studiosi di diritto costituzionale si erano ampiamente interrogati proprio su questo punto, sul fatto che in realtà nel giudizio da cui appunto prendeva avvio la QLC mancava il requisito della rilevanza. Perché? Perché se voi ci pensate bene, un giudizio di costituzionalità di una legge elettorale non ha alcuna ricaduta pratica, concreta, su un diritto soggettivo da cui ha preso avvio il giudizio principale. Non c'è una rilevanza per cui dalla pronuncia della Corte c'è una influenza sul giudizio principale da cui era partita la questione, o quella decisione della Corte si applica al giudizio principale. E quindi la sentenza numero 1 del 2014 è una sentenza che, al di là appunto della rilevanza, dell'importanza, perché, come tutti voi sapete, dichiara illegittima la legge elettorale nella parte in cui prevede un premio di maggioranza senza una soglia e nella parte in cui prevede liste bloccate, ma oltre a questi aspetti ha come aspetto in particolare interesse il fatto appunto di presentare la carenza di rilevanza che i giudici costituzionali indicano, diciamo, aggirano dicendo, adesso senza che vada a trovare il passaggio specifico, poi pubblicherò sul forum il testo della sentenza appunto con le indicazioni, ma sostanzialmente dicendo non è pensabile che ci siano delle zone grigie nell'ordinamento, nelle quali non si riesce, per come è immaginato appunto l'accesso alla Corte, in cui non è quindi possibile per la Corte Costituzionale pronunciarsi su una legge, peraltro i cui profili di incostituzionalità erano assolutamente chiari a tutti, nessuno si è stupito del fatto, neppure tra i costituzionalisti ci si è stupiti della della pronuncia di incostituzionalità. Quello che ha fatto discutere è che sostanzialmente è un po' come se si fosse voluto creare una finta controversia dalla quale far partire un giudizio per poter portare alla Corte Costituzionale la valutazione di una legge elettorale che altrimenti sarebbe rimasta appunto in quella zona grigia che dice la Corte Costituzionale, non sindacabile dai giudici. Qualcuno ha voluto vedere in qualche modo una sorta di accesso diretto alla Corte, cioè aggirato dall'ordinanza della Cassazione, quindi mantenendo dunque ovviamente le caratteristiche del giudizio in via incidentale, ma nel quale appunto il requisito della rilevanza lascia qualche dubbio. Il terzo elemento che vi dicevo un ultimissimo passaggio perché il vostro libro ci si sofferma abbastanza e quindi forse c'è bisogno di un chiarimento su quando deve essere verificato il requisito della rilevanza. In questo caso il riferimento è all'articolo 18 delle norme integrative sul funzionamento della Corte, che dice che il requisito della rilevanza riguarda solo il momento genetico in cui il dubbio di costituzionalità viene sollevato e non anche il periodo successivo alla remissione della questione alla Corte Costituzionale. Quindi diciamo che qua il ruolo del giudice a quo e dei giudici costituzionali si differenzia nel senso che il giudice a quo chiaramente valuta la rilevanza nel momento specifico in cui solleva la QLC, anche perché non gli si può chiedere di avere capacità divinatoria e quindi di sapere che cosa succederà dopo quel momento. Viceversa, i giudici costituzionali, nel momento in cui si pronunceranno, valuteranno la rilevanza di quella questione anche rispetto a un eventuale ius superveniens, per esempio, quindi anche rispetto a una rilevanza che sia venuta meno perché successivamente alla presentazione della QLC è intervenuto qualche atto, qualche norma, qualche altra pronuncia della Corte che ha cambiato il quadro e per cui il requisito della rilevanza diventa diverso rispetto al momento di partenza. E il terzo, dicevo, requisito rapidamente, su cui dobbiamo soffermarci è quello della non manifesta infondatezza. Allora, in questo caso l'articolo 23 della legge 87 dice che il giudice deve ritenere che la questione sollevata, cioè qualora il giudizio non possa essere definito, abbiamo detto, e o non ritenga che la questione sollevata sia manifestamente infondata, a quel punto appunto il giudice può sollevare la QLC. Allora, gli autori del vostro manuale definiscono questa frase, questa locuzione, la non manifesta infondatezza con la doppia negazione, una locuzione infelice, perché in realtà dice c'è una sorta di diciamo di ipocrisia. Perché? Perché la doppia negazione sta a sottolineare che il giudizio finale sulla legittimità costituzionale di una legge non spetta al giudice a quo. E quindi il giudice a quo, da un punto di vista formale, da un punto di vista, sì, diciamo, puramente formale, nella sua ordinanza di rimessione non può, non potrebbe scrivere che una legge è incostituzionale, perché il giudizio di incostituzionalità spetta appunto all'organo accentrato. Nella realtà dei fatti, tuttavia, diciamo, accade esattamente il contrario, perché anzi, la Corte richiede al giudice di motivare in maniera assolutamente adeguata la non manifesta infondatezza, non lo può fare per relazione, quindi facendo riferimento ad altri casi o ad altre, o ad altri atti, e anzi, tanto più il giudice a quo è convincente nell'asserire la incostituzionalità di una norma, tanto più la Corte è propensa a riconoscere appunto il requisito e a quindi entrare nel merito. Quindi il ruolo svolto dal giudice a quo, e con questo concludo visto che il tempo è veramente volato, è chiaramente, torniamo a quello che abbiamo detto in apertura, molto più incisivo di quello che si vuole pensare. Innanzitutto perché il giudice a quo nel momento in cui decide, ad esempio, che una istanza di parte è manifestamente infondata, blocca l'accesso alla Corte Costituzionale e quindi dà un bollino che chiaramente non è un bollino di costituzionalità, perché quella stessa questione può essere riproposta ad altro giudice d'altra parte, con altri parametri, quindi con altri presupposti. Però la validità, l'accertamento della validità di una legge, questo sì, possiamo dirlo, è assolutamente diffuso, non accentrato. E allo stesso modo anche la motivazione con cui il giudice motiva una non manifesta infondatezza, deve essere tale per cui la stessa Corte Costituzionale dice che per essere accolta deve essere congrua e sufficiente. Quindi la stessa Corte Costituzionale non prende in considerazione ordinanze in cui non manifesta infondatezza, non sia adeguatamente, sia errata, sia apodittica, sia del tutto carente, non sia adeguatamente motivata. Quindi, anche sotto questo profilo, direi che al giudice a quo si richiede più che un dubbio di costituzionalità. Quindi in realtà anche in questo caso gli elementi che rendono il nostro ordinamento un ordinamento ibrido tra sistema centrato e diffuso sono, come vedete ancora una volta, assolutamente rilevanti. Allora, mi fermerei qui, mancano soltanto 5 minuti, se qualcuno ha qualche domanda, qualche chiarimento. So che abbiamo affrontato temi abbastanza complicati, spero di essere stata abbastanza chiara, anche se, ripeto, avremo bisogno di molto più tempo per affrontare questi temi, però abbiamo la possibilità sicuramente di tornare su alcuni punti se non sono chiari, ci possiamo programmare una chat apposita. Per appena finite le aule virtuali, possiamo discuterne nel forum. A proposito, non so se avete avuto occasione di vedere, ho postato appunto sul forum una cosina che ho scritto qualche tempo fa sul principio di unità della giurisdizione costituzionale, che si ricollega un po' al tema che abbiamo affrontato la volta scorsa e con riferimento anche all'Alta Corte siciliana. Quindi se volete così approfondire un pochino quella parte e leggere qualche indicazione ulteriore, credo che possa essere utile. E peraltro trovate in quello scritto anche riferimenti a due cose, appunto, innanzitutto a questa accentuazione del carattere diffuso del controllo di costituzionalità anche nel nostro ordinamento, e a due elementi che danno questo, che sono sintomo di questa cosa. Una è quella di cui abbiamo parlato, cioè l'interpretazione adeguatrice. L'interpretazione conforme a Costituzione. Il secondo elemento, che purtroppo non ho avuto il tempo neppure di accennare, ma che è di assoluta importanza, è la pregiudiziale alla Corte di Giustizia. Magari ci torniamo, dedicheremo una chat a questo, ma sappiate, è particolarmente importante sapere che è la stessa Corte Costituzionale che chiede ai giudici a quo di, prima di sollevare una questione davanti alla Corte, di verificare se c'è un problema di interpretazione di diritto comunitario, e come voi sapete ormai il diritto comunitario è assolutamente, direi, è preponderante nella normativa. E quindi ha un'incidenza assolutamente fondamentale. Quindi è la Corte che chiede ai giudici a quo di verificare se c'è un problema di interpretazione del diritto comunitario e di rivolgersi prima alla Corte europea per l'interpretazione di quello, prima ancora che alla Corte costituzionale per un'eventuale questione di legittimità costituzionale. Però ripeto, questo è un tema veramente molto importante al quale magari dedichiamo una chat. Ok, allora, se quindi non ci sono domande su quanto ci siamo detti oggi, io vi suggerisco di tenere ben presente, mentre studiate questa parte, lo schema che trovate a pagina 235 del manuale, che secondo me riassume bene i termini della questione. E non mi resta che darvi appuntamento all'aula virtuale di domani, dalle 15 alle 16, se non ricordo male, in cui tratteremo invece i conflitti tra poteri dello Stato. E rispondo ad Umberto e dico sì, chiamo ora, tempo di scendere e ci sentiamo telefonicamente. Va bene. Allora, grazie a tutti, buon pomeriggio, buono studio, ci vediamo domani. Arrivederci.